Buonasera, benvenuti a tutti in Auditorium Demetrio Stratos. Benvenuto Willy Peyote.
Grazie.
Sì. Ciao. Bravissimi, ecco, così vi voglio. Siamo in tanti.
Prossima volta, inizia sì. Dicendo benvenuto Riccardo, vedi se c'è lo stesso applauso.
Proviamo, benvenuto Riccardo. Niente. All'applausometro batti Willy, comunque. No, davvero, benvenuti qui in Auditorium Demetrio Stratos. Ben arrivati chi ci ascolta da casa in questa che è una serata speciale, perché abbiamo dedicato anche il martedì in questo caso a Live Pop. Ce lo siamo un po' presi, in genere si fa il giovedì, ma è l'ultimo appuntamento del 2023 con i Pop Tales. Ci siamo presi quest'anno un po' di appuntamenti per celebrare i 50 anni di questa cultura e farlo con chi in Italia la rappresenta e con chi in Italia ci si muove all'interno, facendoci raccontare le loro storie. In quest'ultimo appuntamento del 2023, Willy, io l'ho detto anche un po' in giro, sono proprio felice di avere te, perché ci conosciamo e condividiamo un sacco di cose da anni, abbiamo condiviso tante chiacchierate. E se c'è davvero la principale delle passioni che ci unisce è questa roba qua, è questa cultura
senza
qua.
Senza dubbio, è la birra.
È la birra, esatto. Come del resto è una delle cose
che sempre presenti nella nostra conversazione.
A volte capita di non parlare di rap, ma non capita mai di farlo non davanti a una birra. Comunque, si parla di questo stasera, ci siamo presi del tempo, c'è un'oretta, hai portato anche un po' di musica, che è quella che un po' immaginiamo ti lega a questa cultura. Vorrei però partire didascalicamente, quindi com'è che è arrivata a te la musica rap? Come ti è arrivata la cultura hip hop? Se ti sono arrivate insieme, se l'una ti ha fatto scoprire l'altra?
Beh, no, è arrivata prima la musica, forse prima ancora l'immagine dell'hip hop, del rap. Credo che Willy Principe di Bel-Air sia stata forse la prima, insieme agli Articolo 31 con Tranky Funky, sono le prime due immagini che collego all'idea di rap, nel senso, ragazzi anche vestiti con i vestiti larghi, i pezzi sui muri, quel tipo di suono lì di boom bap. Quindi prima l'immagine, poi in realtà la svolta vera e propria avviene, credo che fosse il 98, quindi avevo 13 anni, ero al mare e un mio amico di Milano che faceva il writer mi ha passato un numero di AL e due dischi che ancora oggi sono due dischi per me molto formativi, di cui abbiamo anche poi dei,
esatto, degli esempi.
Esatto. E quello è il momento in cui scopro l'altra faccia del rap, che non fosse appunto gli Articolo 31 e Tranky Funky, o magari, che ne so, Jovanotti, che ancora non si capiva se era rap o non era rap. Però quello è il momento in cui mi apre proprio la testa e mi avvicino alla cultura, quindi scopro che poi le quattro discipline e tutta la... cioè non era solo i pezzi, il writing non era solo messo lì come estetica, ma aveva un significato anche altro e rappresentava un pezzo di quel mondo lì. Quindi grazie a lui, a Stefano Spinetta, che salutiamo visto che è milanese, è un cognome per niente milanese,
infatti.
Spinetta, uè. E grazie a lui se ho poi scoperto, ho approfondito l'amore, cioè è diventato qualcosa in più di una posa, ecco.
Ah, io mi ero un attimo distratto al pensiero. Quando hai iniziato con Willy il principe di Blair e poi hai aggiunto l'articolo, immaginavo Willy il principe degli Articolo 31 come moniker, un po' lungo, però ti immaginavo proprio che, perché tu poi quando hai iniziato, proprio artisticamente parlando, in realtà se uno si ferma a pensare a quelle che sono le prime influenze che hai appena citato, i primi ascolti, non è che li ritrova subitissimo, cioè nel senso, non è che uno chiude gli occhi, ascolta e pensa subito a quelle cose lì. Quindi quello che mi viene da chiederti è quando c'è stato quello step tra fruitore e cazzo, forse sta roba voglio farla.
Ma in realtà anche lì poi ho cominciato a scrivere già più o meno all'epoca. In realtà il disco che mi ha spinto a scrivere, forse prima ancora, fu il primo disco di Eminem, quello dove c'era My Name Is, The Slim Shady LP. E quindi all'epoca in realtà ero comunque giovane, ero un gagno e scrivevo più o meno quelle robe lì. Cioè cercavo, traducevo i testi, trovavo i testi su internet, li traducevo, non erano esattamente edificanti. Poi è passato tanto tempo in realtà prima che io mi sia cimentato davvero a fare qualcosa di rap. Quindi nel frattempo Stavo finendo le superiori, ero già anche più grandicello, avevo avuto esperienze musicali di altro genere perché suonavo il basso e facevo altre cose, e di conseguenza quando poi mi sono approcciato al farlo, sicuramente nel mezzo era passata tante esperienze diverse, tanta musica diversa, e quindi comunque non era più non pensavo neanche di farlo come qualcun altro, cioè nel senso non era più un unico esempio che cercavo di seguire, ma era più un misto di cose e di anche di voglia di mettere insieme ingredienti diversi che fossero percepiti come meno hip hop, anche se poi in realtà se analizziamo davvero la storia dell'hip hop in America, non è poi così vero che questi elementi sono così distanti, ecco.
No, ma esatto, tra l'altro qui tocchi forse un tasto, ci sono stati dei passaggi di questa cultura in Italia in cui forse proprio per una spasmodica ricerca di un'identità si mettevano dei paletti che poi nella versione originale di questa cultura non c'erano, perché in pratica è una cultura che da quando è arrivata li ha tolti tutti i paletti, ha accolto al suo interno tantissimo a livello di produzioni, di ispirazioni, e infatti c'è da subito anche roba diversissima al suo interno. Se dovessi trovare un filo conduttore, perché volevo chiederti, alla fine ci hai detto chi ti ha colpito, no? All'inizio, e anche un po' l'immaginario, mi verrebbe da chiederti cosa ti ha colpito di queste figure. Se devo trovare da fuori un fil rouge, perché poi io ho esattamente la tua età, e quindi sì, articolo 31, Willy il principe di Bel Air, che tra l'altro, lo dicevamo già in un'altra chiacchierata, bello, fa ridere tutto, ma aveva alle spalle un produttore della Madonna, che nella serie fa suo cugino e viene preso a calci in culo da suo zio, ma in realtà è un produttore musicale enorme, che è Jazzy Jeff, che è incredibile. Detto questo, se forse devo trovare un fil rouge tra questi e tra Eminem, è anche un po' l'uso a volte dell'ironia, del sarcasmo, anche della lingua per dire determinate cose che magari sono super taglienti e non esattamente edificanti, come dicevi tu, però con un taglio un po' ironico.
Ah beh, sì, senza dubbio sì, nel senso che poi erano tutte forme di espressione comunque legate al metterla sul ridere. Sicuramente Will Smith faceva anche quello, aveva comunque un personaggio che aveva dei lati comici, non si può negare che gli articoli 31 avessero più di una chiave comica anche nel disco Così Com'è, che fu il disco che conobbi per primo, perché facevo comunque le medie, quindi eravamo tutti piccoli, e senza dubbio sì, anche Eminem poi, il video di My Name Is, quando lo vidi la prima volta, aveva decisamente più di una chiave ironica, satirica anche, se prendeva in giro Marilyn Manson, mi ricordo in giro Clinton e la Lewinsky, cioè c'era anche una chiave proprio di comicità applicata alla satira, quindi probabilmente è stato anche quello. Sì, l'estetica un po', non posso negare che mi piacesse proprio l'estetica anche proprio dell'abbigliamento, dei colori,
del video di My Name Is, cioè nel senso
dico del rap in generale, di Eminem mi piacque in realtà il fatto che, pur non capendo subito il testo, si percepiva che ci fossero una serie di prese per il culo anche di personaggi famosi, anche della politica, insomma era anzi lo pensavo più satirico di quanto non fosse in realtà, perché poi era più uno che diceva un sacco di minchiate più che satira esatto. Vera e propria, però quando vidi il video per la prima volta mi colpì anche quello, senza dubbio sì.
No. Era un'epoca strana quella, lo dicono, perché in realtà è stato un po' difficile per noi innamorarci della cosa all'inizio, e quando poi si arriva a un'età in cui la cosa la scegli e la fai tua, in Italia è un po' sparito il rap fatto in Italia. Dovevi andartelo a cercare negli anni che hanno preceduto. Adesso si dice Mephist, ma lo stesso Mephist, che è il disco dei Club Dogo del 2005, quando è uscito, circolò pochissimo. Diciamo Fibra, ok? E sì. Mondo Marcio prima e poi Fibra. Ecco, gli anni tra la fine della fase rap degli articolo 31, dei Sottotono e di tutto quello che poi si muoveva intorno davvero, quindi la fine degli anni 90 e il 2006, era difficile andare a recuperare, a nutrirlo un po'.
Senza dubbio, se non fosse stato per Stefano non ci sarei neanche arrivato, però mi ricordo che tra i due dischi che mi passò, uno di lui era 9.50 di Freeze the Cat, ed è lì che ho cominciato ad amare davvero il rap italiano, perché ho scoperto che c'era molto di più che rispetto a quello che vedevamo in superficie, esatto. Appunto gli articoli, Franky con quelli che ben pensano, ma pochissima roba, no? I Sottotono. Però in realtà in quel disco poi mi ricordo di aver pensato, ma si fa rap anche in calabrese, perché c'era Turi che aveva questo accento fortissimo, e invece sembrava che fosse un mondo ridotto anche geograficamente a pochi posti, non conoscevo, per dire, i Colle, ero molto fuori dalla scena, quindi quel disco lì 9.50 è un disco che è importante per me anche perché mi fa capire che oltre a quello che c'era in superficie c'era tantissimo sotto che io non conoscevo proprio, e quindi da lì in poi mi sono anche avvicinato ai luoghi nella città nei quali si poteva incontrare il rap, i negozi di vestiti che a Torino vendevano. In uno dei negozi c'era Double S che faceva il commesso, ma vendeva anche le cassette che faceva lui, i mixtape che faceva lui. C'era anche un posto, come dire, culturalmente importante per il rap, che era un genere molto di nicchia, innegabilmente di nicchia. Anche lì in Italia è sempre legato molto ai centri sociali, perché furono i primi luoghi ad accogliere i rapper, però l'hanno anche ristretto molto a quel luogo lì, a un certo modo di approcciarsi, che poi è anche il mio effettivamente. Però è un errore pensare che il rap sia solo quella roba lì, mentre in Italia per molti anni l'abbiamo immaginato solo connotato anche politicamente in certi luoghi, ed era perché era una necessità, nel senso, gli unici luoghi che si erano davvero aperti ad accogliere i rapper furono i centri sociali, perché gli altri invece li rimbalzavano fondamentalmente.
Io avevo indicativamente tra i 2 e i 10 anni nel periodo storico che hai raccontato.
Ce lo devi far pesare.
No, ma ci teneva a dirlo il bastardo. Che
no, no, che poi fa ridere perché è lo stesso riferimento a Eminem. Però parliamo di... cioè, tipo, a te ha colpito My Name Is, a me ha colpito Like Toy Soldiers, nel senso che avevo 10 anni. Cioè, questo stava dicendo delle robe profondissime che in quel pezzo le diceva. Poi andavi ad ascoltare tutto il resto, non è che Eminem sia sempre questo pozzo di liricismo, no, conscious. Però... visto che abbiamo iniziato una parentesi storica, che io guardavo tra il pannolino e il primo grembiulino, per i giovani come me che ci stanno ascoltando, partiamo da, perché abbiamo una selecta di 4 pezzi da cui far partire questa puntata, quindi partiamo col primo brano della serata, entriamo anche momento musica.
Allora, io so che mi hai detto, beh, li ho messi di...
Li ho messi a cazzo come in un immenso. Se me l'avessi detto te li mettevo in ordine,
no,
di apparizione.
No, ma io adesso mi ricordo vagamente l'ordine, però...
Ora partiamo con Kendrick.
No, no.
Un preambolo inutile.
No, in realtà ho messo 4 pezzi che sono 4... cioè, erano 5. Comunque estratti dai miei 5 dischi preferiti ed è il pezzo che preferisco di quel disco lì. Quindi poi...
Parlando... allora, qui stiamo parlando di Notorious B.I.G.
Ah, ok, ok.
E stiamo parlando di un pezzo che tra l'altro è una produzione...
Machine Gun Funk.
Esatto, incredibile, perché poi rientra nel...
Esatto, sono legato a quel pezzo lì perché oltre ad essere il mio disco preferito di Biggie, che è uno dei miei rapper preferiti in assoluto, che
non ha fatto troppi dischi, quindi ti rende facile la scelta.
No, è vero, no, non so, a me piace Ready to Die, però sono i 2 dischi che ha fatto, vabbè, più il terzo, però vabbè, sono secondo me dischi che non si può, da cui non si può prescindere. Se si ascolta il rap, e come scriveva lui, scriveva solo lui, e nella diatriba East e West mi sono sempre schierato a East perché c'era Biggie ed era più bravo di tutti gli altri. Poi è vero che Tupac aveva anche una chiave sociale più profonda, ma Biggie è Biggie. Cioè, sono andato a Brooklyn solo per beccare, mi sono trovato sotto casa di Biggie a Brooklyn, è arrivato il postino che passava e mi fa: siete qua per la casa di Notorious? Sì. Ah, io sono il postino che porta le lettere, porto ancora le lettere che gli scrivono i fan alla madre, che non vive più qua, comunque abitava al terzo piano. È stato uno dei momenti più emozionanti del mio viaggio in America, il postino che mi dice: sei qua per Biggie, vero? Abitava lì, al terzo piano, gli porto ancora le lettere alla mamma.
E ha consegnato te a sua madre.
No, la mamma giustamente sta adesso vivendo fuori da Brooklyn.
Esatto.
Però Biggie per me è imprescindibile.
Allora, ascoltiamolo, perché poi due robe magari le diciamo sia su Biggie che davvero sulla produzione di questo, certo, pezzo che mi è... So you wanna be hardcore with your hat to the back, talking about the gaps in your raps, but I can't feel that hardcore appeal that you're screaming. Maybe I'm dreaming. This ain't Christopher Williams, still some empty, got the feel one, cats, I got the feel some. To let know that if you with big and heavy, I get up in that like a wedgie. Says who? Says me, the lyrical. Saying Biggie off the street, it's a miracle. Left the drugs alone, took the thugs along with me. Just for that and shifty. Sticks and stones, red bones, but they kill you quicker. Especially when I'm drunk off the liquor. Smoking drunk by the boxes, packing. It's natural to eat your like chocolates. I'm not baby. I'm not in my business. What is this? Relentless approach to know if I'm broke or not. Just cause I joke and smoke a lot don't mean I don't tote the 16 shots for my n***s in the pen until we can meet again. I'm doing rhymes now, rhymes now, come on the app. I'm real hard to find now cause I'm knee deep in the beat, in the land.
the jackers, the jealous and the I make you prove that it's bulletproof. Hold your head, cause when you hit the bricks, I got gin mad and suck it. The fuck, baby.
Machine Gun Funk, Notorious B.I.G. Dicevamo prima che, vabbè, Notorious effettivamente in quel periodo lì c'era tutta la... era gli anni 90, c'è stata la guerra est-ovest negli Stati Uniti, c'è stato il gangsta rap vero, c'è stato bisogno di ricucire anche lì il tutto una volta che le cose hanno passato il segno. Purtroppo proprio con l'omicidio di Tupac da un lato e poi di Notorious B.I.G. dall'altro. Questo pezzo è incredibile perché contiene un campione di un'altra canzone hip hop di pochissimo tempo prima e poi fornisce il campione per una delle scene cinematografiche più hip hop di sempre, che è un film francese peraltro, che è L'Odio di Kassovitz del 95, in cui...
Il mio film preferito, se vogliamo aggiungere,
sì, sono d'accordo.
Non dimenticarci dell'hip hop anche cinematograficamente.
Che è un film hip hop, in cui di hip hop ce n'è pochissimo veramente, ma c'è questa scena,
però la
di,
scena
Cat
di,
Killer,
di Cat che... Killer che si mette con le casse alla finestra e suona su questo, suona questo beat e screccia Edith Piaf, Jean Gretarien. Che è incredibile.
Sulla banlieue.
Nick La Police, sì, incredibile. Esatto. Incredibile.
Vabbè,
incredibile.
Recuperate L'Odio, il film l'avete già visto tutti, immagino.
E la citazione dell'inizio dell'Odio l'abbiamo messa io e altri 50 rapper in una,
esatto,
italiani solo.
C'è gente che,
del mondo.
C'è Mario, ci ha fatto un disco che lo ha proprio chiamato, esatto, Fino a qui tutto bene.
Fino a qui tutto bene è proprio una frase che si ripete nel rap italiano, credo non solo italiano.
È incredibile come effettivamente ci si renda conto che una cultura è compiuta nelle sue forme quando viene rappresentata, senza essere così tanto citata in maniera esplicita, cioè con la musica, in una delle poche arti che non fa parte di quella cultura, quindi il cinema, per dire. Cioè, quando ho visto L'Odio ho detto, poche cose sono più hip hop di questa.
Assolutamente, perché in realtà lì il rap, la cultura hip hop è nella gente, non c'hanno bisogno di fare nulla di più che mettere un pezzo in sottofondo mentre si fumano una canna, per farti capire che il rap permeava la vita di tutti i giorni di quei ragazzi lì. Quindi era hip hop proprio. Anche la periferia hip hop come concetto, no? Evidentemente, quindi era tutto molto legato. Io ho vissuto un paio di mesi in una banlieue francese quando avevo 16 anni ed è stata più hip hop dell'America, perché i campi da basket sempre pieni, il rap a palla, il rap francese che all'epoca ancora conoscevo poco e quindi ho approfondito stando lì. È stato anche lì un mondo nuovo che si apriva davanti agli occhi, e scoprire che così vicino a noi c'era una nazione che in realtà il rap ormai da anni già era fondativo culturalmente proprio per la musica della nazione. Oggi il rap francese è forse insieme con l'inglese più importante dei rap d'Europa, ecco.
Sì.
Resisterò al perché e per come chiederti perché tu abbia vissuto per un periodo.
Perché non sapevo francese, mi hanno spedito a imparare il francese in Francia.
In una banlieue.
Sì, che Gentilly non è proprio una delle peggiori banlieue.
Impari il francese, impari l'arte della lama e due per uno.
Ero a casa di amici di famiglia francesi.
Resisterò all'istinto che Matteo ha sicuramente di parlare per due ore di rap francese.
Vai tu.
No, ma invece voglio andare avanti e voglio essere anche un pelo provocatorio. Abbiamo parlato anche di quanto tu abbia capito che c'era qualcosa di più, nel senso che non fosse solo musica, che ci fosse una dimensione culturale. E voglio chiederti, la tua carriera è, non per darti del vecchio, non fraintendermi, però è lunga, nel senso che ha vissuto più fasi. E di nuovo, non è una critica, però magari per uno che non ti conosce, non conosce il tuo percorso, magari va a ascoltare le primissime cose, non ti dà del fondamentalista dell'hip hop, però magari ti vede anche un artista che vedeva effettivamente il rap come espressione della cultura hip hop. Uh-huh. C'è stato un momento, se c'è stato, e quando è stato il momento in cui magari hai percepito che perlomeno in Italia ci fosse effettivamente uno scollamento tra il rap inteso come forma di espressione e l'hip hop intesa come cultura?
In realtà fin tanto che non si è aperto davvero fino in fondo al mainstream, erano molto aderenti come cose, nel senso che poi per me l'hip hop era anche un metodo con cui riconoscevo le persone che ascoltavano la mia stessa musica, perché eravamo tutti vestiti uguali. Cioè, sul pullman che mi portava a scuola eravamo in due con i pantaloni larghi e sapevamo che ascoltavamo la stessa musica. Infatti poi ci siamo parlati, abbiamo parlato di dischi, cioè era palese, ed era bello anche per quello, ti sentivi parte di qualcosa, anche perché ti riconoscevi immediatamente da lontano, no? Proprio per anche per le marche che portavi addosso, per non so, per le scritte che avevi sullo zaino, puttanate del genere. Quindi era molto aderente, fino a che, come tutto, non si è aperto poi al grande pubblico. E a quel punto poi, ma è un processo che in realtà il rap ha l'hip hop, ma il rap come forma espressiva in particolare ormai è dentro tutti gli altri generi, cioè nel senso non c'è un genere musicale che possa prescindere davvero dal rap, anche nel modo di scrivere, il pop italiano, ma il pop mondiale, il rock. Il modo di scrivere proprio le parti vocali è cambiato molto da quando il rap è entrato dappertutto. Quindi è evidente che sia forse il genere che più di tutti ha influenzato gli altri in qualche modo. Perché si può fare su tutto il rap. Puoi rappare sulla techno, puoi rappare sul rock, puoi rappare su tutto.
E questa cosa qua è incredibile, perché è il cerchio che si chiude, perché proprio per questa ragione il rap è nato rappando su tutto. Dato che i producer non c'erano, c'erano i DJ che prendevano canzoni che già esistevano, mandavano a lupi praticamente i campioni all'infinito, e si rappava già su tutto. Cioè si è il primo disco inciso del rap mondiale rappava su una base degli Chic, poi gli hanno fatto causa e vabbè. Però la Sugar Hill Gang è nata sulla campione di qualcun altro, ed è sostanzialmente quello che è accaduto per i primi anni e che ogni tanto ancora accade. Quindi il rap ha sicuramente iniziato portando dentro tutta la musica senza troppa puzza sotto il naso, e poi si è trovata tutta la musica a portare dentro il rap. È veramente, no, un po' un cerchio che si chiude da un certo punto di vista. Si può rappare su tutto, è un'affermazione senza dubbio vera a livello mondiale, però l'hai detto anche prima, in Italia c'erano alcuni luoghi, no, in cui si doveva rappare in un certo modo, ma c'erano anche alcune regole non scritte per cui si doveva rappare in un certo modo.
Su una certa velocità, con dei certi suoni, cioè ci sono mi ricordo le diatribe con i beatmaker in cui devi campionare solo da vinile, se campioni da MP3 sei un fake, puoi usare solo black music, se campioni da altri generi sei un fake. Io per primo, che non ero a quel punto, poi quando comincio a rappare non ero più con i baggy per forza, perché con i capelli lunghi eccetera, non ero un fake per moltissimi, perché non rappresentavo anche esteticamente. C'erano un sacco di paletti del cazzo che però servivano più che altro a loro per sentirsi ancora padroni di qualcosa che gli stava lentamente sfuggendo di mano e stava diventando di tutti. Secondo me è stato un moto così d'orgoglio, un colpo di coda della scena che cercava di tenersi per sé qualcosa che poi gli è sfuggito di mano, è diventato di tutti.
È bella lì.
Sì, meglio tra l'altro.
Sì, no, assolutamente. Ti volevo chiedere invece, facendo un po' un excursus, tornando sull'excursus un po' cronologico, dicevamo dal periodo in cui riconoscevi l'altro tipo che i baggy sul pullman della scuola o in giro e ti ci confrontavi, gli anni in cui era un po' difficile recuperare tutto, ma poi c'era 9.50 e pian piano andavi a scoprire realtà di altre zone d'Italia con altre storie alle spalle, che peraltro era bello perché la realtà italiana era da un certo punto di vista compatta, dall'altro molto legata invece ai luoghi dove la musica veniva prodotta, no? Non era né Milano centrica né Roma centrica, ma ogni centro faceva del rap a sé. Quando le cose sono tornate, quando hai visto, prima per dire Mondo Marcio come tutti e poi Fibra come tutti, tornare prima con Applausi, con Tradimento, che già, ecco, dicevamo, no, dei dogmi che c'erano, lui ha deciso di chiamare il primo disco in major Tradimento, cioè con un senso di colpa perché stava riuscendo. Come te la sei vissuto tu quel momento lì? Da appassionato.
Ma guarda, io l'ho vissuto male, ma non per il rap, per Fibra proprio, perché il mio disco preferito è ancora oggi Turbe Giovanili, il disco che più di tutti mi ha formato. E mi ricordo la grandissima delusione quando ho sentito Mister Simpatia la prima volta. perché ero legato a un altro tipo di fibra. E un po' perché lui ha cominciato a scrivere Eminem esattamente come facevo io a 12 anni, quindi ho detto cazzo, ma cioè, lo facevo a 12 anni, cioè, non era così divertente sta cosa, è vecchia. Poi in realtà no, poi col senno di poi ho capito anche quanto era rivoluzionario a suo modo, perché comunque per l'Italia è stato rivoluzionario quel disco lì. Però io ero troppo legato alle sonorità di Turbe Giovanili, al suo modo di scrivere in Turbe Giovanili, che era molto meno eminesco, molto più ipnotico anche nelle sue ripetizioni, nel suo creare sempre un intro, un outro che fossero molto lupposi, con le parole anche molto ripetute, il suo modo di pronunciare le parole che era fichissimo con tutti i difetti,
sì, perché
di pronuncia.
Poi, esatto, è quello. Cioè,
sono
lui
molto legato a quel suono lì.
Aveva un po' la grana, la pasta proprio un po' neffosa, perché
i beat erano tutti di neffa,
quindi era tutto di neffa, ma lui aveva quella pasta anche un po' nell'approccio, un certo tipo di neffa. Nell'approccio tipo Fattanza Blu, per dire, però con questo accento marchigiano che metteva letteralmente degli accenti a cazzo sentiti dall'esterno, e dici cavolo, ma questa roba funziona metricamente in maniera impressionante.
Beh, anche lì una minima nel contenuto in 9.50 fu uno dei pezzi 9.50 che più di tutti mi aprì la testa. Per colpa di Se non fumassi ho iniziato a farmi le canne, quindi devo ringraziare Tormento anche.
Quando poi
questo.
Dicono che i testi del rap non hai visto?
Vabbè, ma sì, per emulazione.
E meno male, perché
non è il rap.
Fortuna che non sei partito già da Gagno con l'emulazione.
No, beh, ma perché sei emulativo da Gagno, no? E quindi sì, non mica, sì, per quello, mica per altro. Però no, Fibra non mi fece impazzire Tradimento. Però, ma non per qualche motivo, non perché non fosse hip hop, anzi, lui forse è quello che è sempre rimasto più hip hop di tutti, ancora oggi, anche come si pone sul palco, è l'unico che è rimasto col DJ fondamentalmente, nel senso, in un'epoca che cambia, lui è ancora lì con Double S ai piatti, e se hai Double S ai piatti sei hip hop in Italia,
sì.
Cioè punto, sono quelle, esatto. Quelle certifica il timbro del notaio, e quindi comunque non ci può togliere niente, però mi ricordo che non fu la mia roba, ecco, non, ma nel frattempo già io mi ero un po' di nuovo allontanato dal rap in quegli anni lì, perché appunto mi stavo un po' stretto.
E allora, prima di approfondire poi questo allontanamento e ritorno al rap, poi riallontanamento e poi ritorno e poi riallontramento, questa fisarmonica, esatto, questa fisarmonica peiotesca, arriviamo al secondo brano.
Sì, abbiamo nominato Fibra, quindi direi di selezionare quello, che tra l'altro anche questo è un pezzone.
Pezzo forse più bello, secondo me, della sua discografia, è il pezzo che a me piace di più ancora oggi, lo riascolto sempre con grande piacere.
Ha un titolo strano, secondo me, ma che poi inizi ad ascoltarlo e dici... Vabbè, non può che titolare così.
Oh, beh, io c'è una vita che cerco di copiarglielo sto pezzo. Beh.
Prendi appunti allora.
Fabri Fibra. Le storie bene o male sono uguali per tutti. Sono le stesse storie che si vivono tutti i giorni. E che tu sei un maschietto o che tu sei una femminuccia. Se non del meglio non ti torna al meglio. E se non cambi canzone e neanche trasmissione, attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, anche se sento il dubbio senza una protezione, senza una protezione. Con quanta gente stai e quanti giri ti fai, finché non cambi hi-fi, finché non cambi canzone, non cambi stazione e neanche trasmissione. Attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. Che ne diresti di farti quattro passi nei pressi degli eccessi?
Attenzione,
basta saperne gli accessi. Dimmi che vuoi cambiare, finché interessi. Vedi che puoi cambiare tutto tranne noi stessi. Stessi discorsi alla stessa ora. Ora che neanche sai in casa tua chi ci vorresti. Non te ne accorgi, non avrai tutti i torti. Ma non capiscono il modo in cui ti comporti. Io da domani, tu da domani. Promesso che poi alla fine il fine è sempre lo stesso. A volte il mondo gira con più di un verso, a volte sembra che invece giri al senso inverso. Verso chi ti sei direzionata, spaventi quando capisci a cosa sei intenzionata. Vuoi che sia il continuo di un buon risveglio, ma da chi pensi che torna se non dai meglio? Se non dai meglio non ti torna al meglio, ma a volte il meglio può mandarci in crisi. Se non dai meglio non ti torna al meglio, ma di sti tempi meglio chi stop easy.
se non del meglio non ti torna al meglio. Ma a volte il meglio può mandarci in crisi, se non del meglio non ti torna al meglio.
Fa bene lasciarsi, fa bene lasciarsi. Fa bene lasciarsi, se prima contiamo i danni. Ma prima di addormentarti i sogni non te li programmi. Chiaro, chiaro che poi è inutile dirsi banalità. Ma noi dimmi di noi che ci cambierà in questi anni. Ci cambieranno questi anni. A volte l'abitudine dei sorrisi di baci in visi diversi immersi in solitudine. Ogni lasciata è persa di chi ti ricordi il nome. Come non saremo noi a capire quando si scherza. Bene o male le storie sono uguali per tutti, no? Sono sempre le stesse storie che si vivono tutti i giorni. E se non cambi canzone e neanche trasmissione, attenzione, attenzione, attenzione depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. E chi ci parla con chi non fa attenzione? Non io, ci parli tu, non io, no, non io, ci pensi tu, non io. Non io, se tu non io, no, non io, se tu non io, tu non io, non io, no, non io, se tu non io, tu non io. In queste mie realizzazioni perdo le combinazioni senza avere conclusioni, senza avere conclusioni. Mai più estremizzazioni fatte di combinazioni senza avere conclusioni. Conclusioni ti fai finché non cambi. Ma quanti tiri non fai, con quanta gente stai e quanti giri ti fai finché non cambi e fai finché non cambi canzone, non cambi stazione e neanche trasmissione. Attenzione, attenzione, attenzione depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, anche se sento il doppio senso una protezione, senza una protezione, con quanta gente stai e quanti.
Questo periodo qua di Fibra è incredibile, davvero. Dicevamo.
Non c'è un disco in cui non cito una frase di Turbe Giovanile. Io.
Ecco, per
e ne ho fatti i dischi.
Ma del tipo che ti impegni e ascolti tutto il disco e alla fine fai. Manca la cheat.
Vengono da sole. Cioè, nella Future Ex Moglie mi ricordo proprio che ho detto: qua non posso non metterla perché sto dicendo la stessa cosa. Cazzo.
Sì.
Cioè, allora gliela metto perché sennò sembra che ho copiato. Allora metti la citazione così. Ah, no, l'ha fatto apposta.
Perché nel rap si
è un omaggio.
Roba qua. Sì. Esatto, nel rap c'è questo: c'è l'omaggio, c'è il richiamo, la citazione, che in realtà. Sì. Mette un po' la firma, proprio perché non è solo nella produzione che entra tanto a livello di ispirazioni, ma anche nel testo. E spesso l'omaggio vuole essere esplicitato.
Sì, ma mi ricordo anche lì una cosa che ho capito. Beh, già Machine Gun Funk, lui cita Tina Turner a un certo punto. Ma in generale mi ricordo che ci fu, cos'era, Anti Up. Non Anti Up, in cui la strofa di Feggio inizia con una citazione di Biggie: I got 7 Mike 11 about 8:38. E io ho detto, mica, ma questo è Biggie. E lì ho scoperto che in America questa cosa si fa tantissimo, iniziare le strofe come le strofe famose, tu riciti l'ingresso di una strofa famosa e da lì poi ho detto, ma questa cosa è bellissima. E non, anche in Italia si fa tanto adesso, però non era una cosa che si usava negli anni 90.
Io tra l'altro adoro il fatto che tu sia andato a Sanremo e hai messo la citazione di Che succede dove Bugo, e secondo me questa cosa qua
a Bugo è piaciuta meno, però.
Immagino, però è stata, beh, cazzo, molto hip hop. Vabbè, visto che ci siamo, come fare il rapper a Sanremo? No, perché ci sei, dai.
Io sognavo, visto che ci siamo, parliamo di Bugo.
No.
Come fare il rapper a Sanremo? Ma in realtà io sono andato l'anno che non c'era nessuno, quindi non è che ho provato proprio sulla mia pelle come fare il rapper.
Non ti hanno avvisato che hanno chiuso tutto?
No, sai, non ho visto le signore in pelliccia in prima fila.
Sì.
E poi, non sembrando un rapper, non lo so quanto ho fatto il rap a Sanremo.
Però, cioè,
perché la gente, se mai non...
Sei giocata sulla mimesi.
No, è che non per me, io non l'ho fatto per quello, però penso non sia stato percepito così rap.
Però hai portato proprio un pezzo rap.
Sì, però sai, la cassa dritta e il ritornello così pop hanno un po' dissimulato. Però secondo me è un pezzo molto, molto, molto rap. Anche per come è scritto su quella velocità lì, è molto rap. Quella scrittura di quel pezzo, senza dubbio lo è. E per me era anche una novità scrivere a quella velocità lì, in quel modo lì, un po' ispirandomi alla grime, al rap inglese di un certo tipo. Quindi per me era anche una novità, però sai, poi tutto si perde perché Sanremo si mischia tutto. Sanremo è un grande caleidoscopio in cui tutti gli ingredienti si mischiano come vogliono loro, tra l'altro. Tu non, sì, non puoi seguire tu la ricetta, succede quello che succede.
Sì, anche perché sei dentro un frullatore in cui immagino effettivamente la percezione del qui ora sia un po' vaga.
Ma soprattutto perché per chi è a casa, come fai a distinguere un momento dall'altro? Cioè è tutto un continuo casino.
No, però di sicuro, per tenere alta la bandiera, ti sei beccato la dose di rottura di cazzo che... si sarebbe beccato un rapper, quindi lì hai portato alta la bandiera perché ovviamente hanno trovato modo di fare le pulci a qualunque cosa. E, però uscendo anche dalla parentesi sanremese e parlando anche del fare le pulci, perché a me sorprende, riallacciandomi a quel pezzo, non tanto a quel pezzo, che si vada a fare le pulci a un artista che ha la tua discografia, cioè nel senso... basta dare, anche solo aprire Genius, scrivere il tuo nome, dare una letta ai testi ed è palese che gran parte della polemica montata in quella situazione lì derivasse anche da un non avere minimamente chiaro il contesto. Ecco, al giorno d'oggi, che a volte, o meglio, buona parte di un certo tipo di stampa, di un certo tipo di pubblico smette di catalogarti o di metterti dentro il recinto dei rapper, e in un periodo storico in cui non si perde occasione per crocifiggere rapper X o rapper Y, spesso
o
per
rap
la
tucura.
O il rap tucura, spesso per la qualunque, c'è una piccola parte di te che è felice di non essere in quel calderone per evitare rotture di coglioni in 2x3? Oppure anche tu, da sentendoti parte integrante dell'equazione, senti che qualcosa non funzioni a livello di come viene percepito il genere?
Ok, beh, no, guarda, io ti dico, io tolta la fattispecie di quella canzone lì, mi piace sempre quando quello che dico fa un po' incazzare. Dipende chi fa incazzare. Se fa incazzare qualcuno che mi sta sui coglioni, allora ho fatto bene a dire quello che ho detto. Se fa incazzare qualcuno che teoricamente è dalla mia parte, allora mi faccio delle domande. Nella fattispecie il pezzo di Sanremo andò nella direzione opposta a quella che io speravo raggiungesse, e quindi mi sono fatto delle domande. In altri casi invece sono molto contento, cioè dipende chi è il soggetto che poi risponde in maniera piccata a ciò che scrivi. In generale credo che il rap sia un genere che deve far incazzare, anche perché è diretta espressione della società vera e propria, e di quello che è forse degli istinti più bassi della società anche, e di conseguenza è giusto che faccia riflettere su quanto in basso si può arrivare. Ci sono poi modi e modi, un conto è il racconto, un conto è crogiolarsi nella merda, sono due cose diverse, quindi su quello poi si può fare un distinguo. Però in generale, cioè, mi ricordo Eminem, gli dero la colpa della strage della Columbine, e come lui lo diedero però scusate, a Marilyn Manson, quindi è una roba che succede da sempre, no? Quindi quando non si sa chi dà la colpa la diamo a un cantante, che però io si fa sempre l'errore di pensare che sia la musica, come ho fatto la battuta anche prima che ho iniziato a fumare per via di Tormento, non è vero, la musica è conseguenza della realtà, non è la realtà che è conseguenza della musica. E questa cosa facciamo sempre il ragionamento contrario.
E secondo me ha maggior ragione una musica come il rap, che nasce un po' per fotografarla la realtà, è un certo tipo di marginalità, proprio per fotografarla i Public Enemy si definivano la CNN del ghetto, si sottrarrebbe al suo compito nel non mostrare quanto in basso intorno si può arrivare. Poi ci sono i distingue le cose, però se determinate cose emergono e è come se si accendesse una spia su un cruscotto. Tu non è che ti incazzi con la spia del cruscotto.
No, ma anche quello, anche il fatto il rap parla solo di soldi, ho capito, ma trovatemi qualcuno che non parli di soldi. Cioè anche una persona qualsiasi che parla in un'intervista, in un podcast, in un qualcosa, sta parlando di quanti soldi si possono fare, quanto in fretta. Cioè i soldi sono l'unico argomento di conversazione. Quindi che il rap lo faccia più di altri generi non è che, cioè, nel senso, perché è più aderente alla realtà, di nuovo, cioè per farti questo esempio.
Sì, ma
qua,
solo perché, cioè, comunque Taylor Swift su una chitarra classica che ti dice quanto flexa, comunque funziona poco in termini musicali.
Eh
non
sì,
in termini...
esatto. Poi succederà anche quello.
Poi ne fa sicuramente più dei rap.
Arriveremo anche a quello.
A lei, vabbè. Ma perché noi non stiamo parlando di come si fanno i soldi, soprattutto?
Perché non
li, perché
so,
non siamo capaci.
Non li so fare.
Senti, no, il discorso, secondo me, poi abbiamo detto, no, c'è stato tutto un ritorno. Abbiamo citato Fibra, c'è stato poi un tuo metterti in gioco, un tuo tornare su un'identità che so che senti forte, perché ce lo dicesti, è la musica che ti sei scelto, il rap, per cui fa davvero parte della tua identità. Io direi che è un buon momento per andare a ascoltare il terzo brano, e tra i quattro che hai portato c'è un brano dei Club Dogo che arriva da Mephist, che è un disco molto particolare secondo me per un sacco di ragioni, perché è davvero riconosciuto come uno dei dischi della rinascita di questa roba, anche se davvero è stato un po' scoperto ex post, però il movimento c'era, loro si stavano prendendo anche una nuova scena rap, cioè quello era lo Zarro rap, e d'altro sì. canto quel disco contiene anche tanto, no, a livello, se vuoi, di un certo tipo di tematiche. Come mai hai scelto questo brano?
Beh, perché è il pezzo più da centro sociale dei Club Dogo, credo, nella loro intera discografia, uno dei miei pezzi preferiti di quel disco, e perché non si può prescindere dai Club Dogo se si parla di rap in Italia, perché è innegabile che dopo di loro abbiamo cambiato tutto il modo di rappare.
Tecnicamente.
Non io personalmente, perché ero un po' più anzianotto, proprio nel modo di approcciare la traccia sul tempo, il modo di dire le cose, sono stati forse... prima di Sfera, quelli che hanno influenzato di più la scena, ma innegabilmente, come prima di loro fu Neffa. Quelli che i padri davvero che hanno influenzato qualcuno a livello di suono, di approccio alla traccia, di metrica e tutto, sono stati Neffa, i Dogo e poi Sfera. Che uno pensi delle loro scelte, è innegabile che dopo di loro tutti hanno fatto quella cosa lì.
Beh, allora andiamoci ad ascoltare questa cronaca di Resistenza, Club Dogo.
Sta, provo il microfono, never give up. Cervello acceso, tele spente, esplode su un boom bap. In città la milizia si vizia, colpi in fazza, morti in piazza, insabbiano la notizia. Cerchio di fumo ipnotizza, non respiro se l'aria mi vizia. Mentre fa un altro giro la ruota dell'ingiustizia. La massa non realizza, si uniformizza, si anestetizza col video la sua immondizia. Impazza la curva sulla scissa, con cui mister mi analizza. Io sull'obiettivo spengo la sizza. Ho un'identità fittizia sulla strumentale, sto dalla parte del criminale, se non siede al Viminale. Sputo sul Quirinale, scomunico il cardinale, comunico slang illegale per chi non si arrende al male. Sguaina la katana, fuma Ashketama, spingo il sound antimadama, giungla urbana la trama del drama. Molla fra, mondo che crolla, ne va che va. Odio nel serbatoio, testa di cuoio. Già, noi, generazione post-BR, figli della bomba. Voi, generazione di PR, figli della bamba. In strada sbirri e tatanca, guerriglia, ferro più spranga. Porci in divisa, la squadra della uno bianca. La gente stanca, il fuoco ne carbonizza il tantra. Se cresce col sangue, vuole il piombo come nei 70. Lotta di classe tra figli e masse. La rivoluzione amplificata dalle vostre casse. Killer Dogo argentino dal tuo subwoofer. Vivo se scrivo in giro clandestino sulla Mini Cooper. A Milano, giustizia come va bene. Ogni fame assassino, uno sbirro, fedele al dovere. Fra, dalle galere alle botte nelle pantere. Come misera la vita negli abusi di potere. Cattivite, con rimenate tra bottiglie sfasciate,
su coordinate criptate,
sere primo non rivolte
alla Tiananmen. Noi prepariamo fuga a mezzanotte
nella fase REM.
Chi mistifica,
mistica
all'aggressione lirica, il microfono spara,
fagli perizia balistica.
Siamo le forze del disordine,
il suono ultraviolento dentro l'etere,
il fuoco di vampa
non lo puoi spegnere.
La resa non è la mia cosa,
no justice, no peace,
cani da presa
con la strofa che pesa. Il mio stato mentale non si piega,
non fa media, il media trasforma merda in oro
come Remida.
Io non ci credo,
i miei fra
nemmeno. Siamo il colpo in canna, col caricatore pieno.
Guarda la vita fra,
va via in un attimo.
Il mondo va a puttane,
cane mangia cane,
e io mangio per ultimo.
Allora, tecnicamente non si discute, sicuramente una...
Invece sulle liriche...
un gruppo che è stato spartiacque, tra l'altro oggi ha annunciato il nuovo disco, il ritorno dei Club Dog.
Ho visto.
Davvero, cioè, c'è poco da dire.
Aspetto con ansia.
Sì, aspettiamo.
A me è successo di suonare questo pezzo qua con Don Joe, una sera all'Alcatraz. Ho fatto la strofa di Guai, la strofa di Jay, che poi è una strofa mia, quindi
vabbè.
Posso ritenermi un dogo fiero, esatto. Nonostante tutto. No, beh, indiscutibili.
No, però ti volevo, ecco questo, quando poi da ascoltatore si è diventato collega, c'è stata nel confronto con gli altri, con quelli che tu ascoltavi con attenzione al punto da poter criticare di passaggio in passaggio, quando all'inizio di tutto questo, del tuo approcciare tutto questo, quando veramente hai raggiunto quel livello, c'è una certa emozione nel confrontarti, per dire, con Fibra, con...
Fibra non mi è mai successo personalmente. Jake, dopo i video di quel pezzo lì, mi scrisse che riesce a farlo senza insert, tutto da solo, e lui era stupito del fatto che non credo abbia mai fatto la sua strofa di Cronica di Resistenza da solo. E poi quando parlammo per fare il pezzo insieme su... Io ho messo Jake La Furia sul pezzo, sì, che i soldi non esistono.
Sì, sì, certo.
Jake La Furia,
certo.
E Speranza, che comunque è stato un esperimento sociale.
Incredibile,
anche quello.
Sì.
Anche quello. Però mi ricordo le prime volte che ci siamo confrontati, sì, c'è un po' di emozione per forza di cose, perché comunque... ci sono cresciuto con quella roba. Io mi ricordo la vacanza post maturità in cui abbiamo ascoltato solo Mefisti e i miei amici continuamente. Quindi è comunque, non credo, senza questi artisti che abbiamo sentito io non farei quello che faccio. Quindi quando poi l'incontro, al netto degli anni che sono passati, io non mi ci sento nemmeno un collega comunque oggi. Cioè, in un certo senso facciamo questo mestiere in modo diverso, ma in generale io prima di tutto sono un appassionato di quello che loro hanno fatto, quindi comunque avrò una forma di reverenza sempre nei loro confronti.
A proposito poi anche del ribaltamento invece di questa prospettiva, vieni da una città che negli ultimi anni forse è stata anche una delle più grandi foraggiatrici di una nuova scena anche della seconda generazione, nel senso ad esempio Barriera di Milano, quartiere di Torino, che ha tirato fuori, sta tirando fuori anche alcuni dei talenti più interessanti in termini di prolificità, di numeri anche e di inserimento nella scena. E quindi mi viene da chiedere, e parliamo di artisti che, se uno ascolta quello che fanno loro, quello che fai tu, quello che hai fatto tu, universi opposti, come vedi la tua Torino, la tua città, quello che sta succedendo ora, quello che sta germogliando ora, cioè con gli occhi, ma non per forza di un fratello maggiore, ma con gli occhi proprio di appassionato di questa roba, come vedi la Torino di oggi nel rap?
Ma in generale il rap di seconda generazione è lo statement più politico che ci sia oggi musicalmente nel paese, o uno dei più netti, e quindi lo vedo bene, perché è veramente di rottura, perché racconta un aspetto anche sociale del nostro paese che si affronta sempre poco, il discorso della cittadinanza, di quanto sei davvero italiano, eccetera, che secondo me è un tema che, se ne parlo io, è retorico. Se ne parla Baby Gang, è un tema vero, e mi piace proprio che lo faccia in modo così diverso da come lo farei io.
Che non sanno, a tratti non si rendono neanche conto di parlarne quasi.
No, ma perché non è loro intenzione parlare, perché sono talmente tanto quella cosa lì che non hanno bisogno di parlarne di quella cosa per rappresentarla. E il rap è quella, esattamente il concetto del rap è questo. Cioè, tu non devi dire una cosa per rappresentarla. Tu sei quella cosa lì. E quindi quella, quando tu sei l'istanza che porti avanti, quello, la tua esistenza è politica, come avrebbe detto Michela Murgia. Cioè, ci sono delle cose che sono politiche per il fatto stesso che esistono. Quei ragazzi, per quanto poi sia discutibile tutta una serie di cose, quella roba lì è assolutamente, ha una rilevanza sociale e politica oggi.
Sì, non volevo farti fare la pillola.
No, però, no, però qua è assolutamente...
Però è vero.
È proprio l'hip hop, no? Infatti ci sono due o tre parole magiche. Una è credibility, che però vuol dire proprio il fatto che tu ci si aspetta che un rapper, quando parla, stia raccontando se stesso e non proiettando personaggi e storielle. E l'altra è rappresentare è proprio un verbo fondamentale nel rap, no? Perché si diventa alfieri di un certo tipo di realtà, ed è proprio per questo che esistono tanti rap quanti rapper, perché ognuno racconta davvero la sua personale storia. Oppure quella della... C'erano in America, ma ci sono anche in Italia, se vogliamo, e nelle varie realtà c'è l'idea della crew, per cui c'è un gruppo quasi
del quartiere,
sociale, del quartiere che viene rappresentato. Però c'è proprio questa idea qua, e tanto più si è credibili, perché si arriva per quello che si è, tanto meno, tra virgolette, tra l'altro, si è attaccabili. Perché cosa vuoi dire a uno che racconta esattamente quello che è? Non è... capito? Cioè, per cui questa è una cosa fondamentale. Torino oggi,
Torino allora. Torino è una città, ogni città ha delle caratteristiche nel rap, come in Italia è un paese di campanili. E quindi anche il rap ha le sue caratteristiche di città.
La Mole ha proprio quella forma lì, cioè,
di, da campanile, esatto, pur essendo il Museo del Cinema.
È una oggi, sinagoga,
è sinagoga. Però Torino è stata moltissimo anche la città del freestyle.
Vabbè, senza dubbio.
Ma di brutto, cioè proprio da Sha, da Fred De Palma, da Ensi.
Beh, sai, Torino prima ancora. Vabbè,
ho l'impressione che ieri abbia avuto una fitta perché non sei partito da lui. Cioè, che sei arrivato lui come terzo. Fare.
Arriva.
Torino è anche la città del gruppo che più si è avvicinato in Italia al Wu-Tang, ovvero i Gatekeepers.
Eh sì.
Con Contempla, che resterà sempre l'ODB italiano. E poi è diventata la città del freestyle, perché secondo me è indiscutibile che i migliori freestyler d'Italia siano arrivati a Torino per un periodo storico. E comunque ancora oggi Iari e Vito sono mostruosamente inarrivabili. Sì, io sì. Sono cresciuto con Vito, quindi il suo primo freestyle fu il mio primo concerto rap nel 2004. E quindi me lo ricordo, cioè mostri.
Come è stato? Cioè, nel senso,
ci ho fatto freestyle con Vito ogni tanto, ma solo quando avevo abbastanza tempo, che eravamo in tanti, così potevo pensarmi le barre. se no non ho fatto pochissimo freestyle.
È un casino farlo.
Però, perché loro erano troppo forti. Quando tu cresci nella Torino di Shade e Ensi, e poi si aggiunge Fred De Palma, ma cosa fai freestyle a fare?
Sì, ti passa la voglia, tipo che fai le elementari con Neymar, Robinho e quella. Esatto, fai, ma io mi do alla palla a volo, giustamente.
Io ho detto, allora vi faccio vedere come si scrive. E ho fatto quella gag lì.
Guarda questo, esatto.
Altra fitta di Iari. No. Scherzando, ovviamente.
Facciamo
scherziamo.
Proprio due cose diverse, poi non è vero.
Ma infatti, voglio di nuovo provocarti in chiusura prima di arrivare all'ultimo brano, perché abbiamo parlato anche tanto di rappresentare. Matteo ha usato anche questo verbo. Ecco, nel tuo percorso, che come dicevamo prima, anche è stato un po' una fisarmonica negli occhi del percepito, è un rapper, non è più un rapper, è di nuovo un rapper, non è più un rapper. C'è stato un momento, e questa è proprio una domanda che non è neanche così provocante, in cui tu adesso, riguardando il tuo percorso, forse ti senti che tu abbia rappresentato meno quello che volevi essere? Oppure, riguardando il tuo percorso, ti rendi conto che sei stato sempre coerente con quella che era la tua visione di questa roba qua?
Ma non lo so, forse oggi, nel senso che poi mi sentirei stupido a, come dire, in qualche modo seguire un'estetica per raccontare qualcosa e non essere coerente col fatto che ho l'età che ho e il percorso che ho e la faccia che ho, e quindi mi sento più a mio agio a essere magari certe volte troppo fuori esteticamente da quello che dovrei rappresentare per sembrarlo davvero, che non fare la gag contraria di sembrare un vecchio che si veste da ragazzino. E quindi preferisco, insomma, che non mi considerino un rapper anche per motivi estetici, che non correre il rischio di sembrare il signor Barnes
vestito da che vuol fare il giovane,
quella roba lì mi mette molto più ansia. Però vedo anche, poi questo non vuol dire che chi lo fa, cioè, nel senso, poi invece vedo i padri fondatori di questa roba, che sono sempre rimasti sempre uguali, e li vedo credibili. Sono io che non mi ci sentirei credibile, ma perché è una questione personale. Loro sono assolutamente credibili, non volevo dire che nessuno di loro sembra fuori contesto, eppure sono tutti ragazzi anche più vecchi di me, ma sono fichissimi da vedere, cioè Noid, Salmo, Guè, tutta gente più vecchia di me, ed è comunque sono credibilissimi in quello che fanno.
Per non parlare degli americani.
Vabbè, gli americani, Jay-Z c'ha 50 anni.
Esatto, cioè. Jay-Z vestito a signor Barnes con
ma Jay-Z anche lì, però stiamo parlando di, siccome non mi metto a confronto con tutti i colleghi.
Cioè, il capello che oggi ha Jay-Z in testa, se tu lo guardi, non so se il Jay-Z ventenne lo approverebbe.
Però proprio per quello, perché lui c'ha 50 anni, è miliardario ed è Jay-Z, e quindi ha talmente tanto cambiato. Non c'è un pezzo di Jay-Z tra quelli, però avrei voluto metterlo perché è uno dei miei rapper preferiti, anche lui, ed è forse uno dei rapper più importanti della storia, perché è l'unico che stiamo vedendo rappare, cioè lui sta insegnando come si rappa a 50 anni anche.
Sì.
Così come
qui mi sa che una fitta ce l'ha avuta Nas.
Beh, sono due cose diverse, però è vero, anche Nas lo sta facendo, però Gigga non ha mai smesso,
In realtà sì, mi piace fare questa raccolta di fitte.
No, però è vero che però
Nas del rap.
Non ha rappato tutti gli anni dal 2000.
Anzi,
c'è solo
preso delle belle pause.
Non ha mai smesso e non ha mai smesso di
settare il trend.
Esatto, cioè di contare tantissimo, cioè è il sindaco di New York da 20 anni.
Nas invece negli ultimi 5 anni, grazie a Dio, ha ricominciato a scegliere beat belli.
Sì, ecco, che
dopo 15 anni di stop ha detto ricomincio a scegliere beat belli.
Per chiudere, ultima domanda, poi ci sono Method Man e Redman, che c'è,
che è l'altro disco che mi passò il mio amico Stefano al mare, a Spotorno quell'anno.
Ora saresti da un'altra parte, in questo esatto momento saremmo qui col tuo amico probabilmente,
con Stefano,
a cui hai rubato
pensa se Stefano lasciava i Litfiba e gli Studio 3.
No, mi piaceva questa, mi passò anche i Millencolin e le Gwagon, quindi comunque mi aprì anche il mondo del punk di quegli anni. Però in realtà senza di lui forse non farei questo mestiere qua.
Per chiudere, oggi che rapporto hai con la cultura hip hop, con rap, quanto bene le vuoi e quanto bene vuoi alla cultura hip hop e rap del 2023 quasi 2024?
Ma sono comunque molto legato, lo scopri poi vedendo, ma che ne so, la serie sul Wu-Tang o altre cose, rivedendo documentari su personaggi degli anni 90 eccetera, mi rendo conto di essere molto legato perché innegabilmente la mia vita non potrebbe prescindere dal rap. Le conoscenze che ho fatto nella vita sono dipese dal rap, le amicizie che ho avuto non potrei vivere senza, quindi sono molto legato ancora oggi. Sono più legato a quello che fu, ma come tutti i vecchi, perché sei legato alla musica che ti ha cresciuto e non alla musica che ascolti oggi. Vedo però, secondo me, insomma, mi piace il percorso che il rap sta facendo anche in Italia, cioè comunque, al netto di quanto io posso trovarmi lontano da certe scelte, sia verbali che sonore, vedere che il rap anche in Italia è il primo genere per distacco tra i generi più ascoltati, più venduti e più... che influenzano di più le nuove generazioni, è una bella soddisfazione. Comunque non mi sento di essere io parte di questa rivoluzione, ma mi piace vederlo, perché vuol dire, all'epoca non ci cagava nessuno e invece adesso nessuno dei vostri figli vorrebbe fare un mestiere diverso dall'altro.
Non ti senti parte. Comunque un paio di settimane fa riempì un Fabric, secondo me sei parte. Detto ciò,
grazie.
Ci salutiamo, esatto, con Method Man e Redman.
Grazie Willy Peyote per essere stato con noi. Grazie a voi per essere venuti questa sera. Lanciano tu il pezzo di Method Man e Redman.
Questo è Da Rock Wilder di Redman e Method Man, da Blackout.
Oh my god. Phone checker, swinging sword lecture, closing down the sector, supreme neck protector, better want him kid, Mr. Mepsa, ballin' pop, bout to blow his lid from the pressure, too hot for TV, for Sheezy, too many wanna be Harvey, easy, it's all in together, going all out together, it don't take much to please me, still homes are never satisfied like the stones, we don't condone biting, see them selling crossbones, protecting what I'm writing, don't clash with the titan, who blast with a license, to kill rap recitants, come on, in the zone with your nigga from the group home to Cal,
fuck your lifestyle,
put your lights out, get this shit to crackin', got you fiendin' with your pipes out, time for some action, surfing the avenue, mad at you, where I used to battle crews, back when Antoinette had that attitude, cover me, I'm going in, walls closing in, got us busting off these pistols, my niggas got issues again, same song, armed with the mega bomb, blow you out the frame, then I'm gone.
Yo, I was going too, but we roam, cellular phones, dot meth, back in the flesh, blood and bones, don't condone, spin bank loans and homegrown, suckers break like turbo and ozone, when I grab the broom, moonwalk the Toon Hawk, my goons bark, leave you in the blue lagoon lost. True, V9's in the club with Masu, D9 in the glove, right behind on the boss. Haters don't touch, what? Weigh us both up, now my neighbor doped up, got the cable hooked up, all channels, lift my shirt, all mammal, you ship off keys and we ship grand piano, sold off shot.